Salve ragazzi, benvenuti alla seconda puntata di Cross the Line. Sigla. La sigla non c'è, quindi Marco, di qualcosa.
Ne faremo a
Se
meno
vuoi ti
volentieri.
faccio un jingle improvvisato.
No, no, no. Insomma, oggi siamo qui, abbiamo come ospiti Marco e Sergio. Come state, ragazzi?
Buonasera ragazzi, ciao a tutti, grazie Carmine per l'invito.
Ciao, sto bene, a parte la stanchezza, ma sto bene.
Allora, come state, ragazzi? Che mi raccontate? Voi siete l'unici due persone che ho incontrato qui di Palermo. Com'è stata un po' la vostra esperienza da passare a Palermo, comunque una città del sud Italia, e per venire in Spagna? Non so, come vi siete trovati?
Beh, vuoi rispondere prima tu, Sergio?
Ma guarda, Carmine, sarò sincero con te. Io non sono la mia prima esperienza all'estero, quindi devo dire che questo trauma già l'ho vissuto parecchio tempo fa. Però, come penso Marco, anche concordi, è sempre un trauma lasciare Palermo, perché è una città in cui alla fine si vive bene, si ci trovano i propri spazi e sicuramente si crea un po' una routine di casa.
Marco, invece? Allora, trauma non lo definirei trauma, sicuramente è complicato, ma come è complicato per chiunque che lasci la propria casa. Poi certamente Palermo ha un clima molto atipico rispetto a qualsiasi parte del mondo dove vai, quindi comunque è facile soffrire il freddo. Io ieri mi sono stupito uscendo di casa nel vedere la nebbia, perché non avevo mai visto della nebbia così tanto fitta. Nonostante abbia vissuto 2 anni a Firenze, però non è mai capitato di vederla così tanto come era ieri. Quindi sì, sicuramente problemi di freddo, problemi nel vedere il mare, a me il mare manca un sacco,
Il mare,
però
quindi.
trauma non lo definirei trauma. Sicuramente è un colpo, però dipende sicuramente dal carattere che ha la persona che va via. Cioè, a me è piaciuto molto uscire dalla zona di comfort e ritrovarmi in una situazione dove non ero con la mamma a casa che mi faceva trovare la cena pronta quando tornavo, non ero in una situazione di comfort dove ho il motorino, prendo il motorino e in 5 minuti sono ovunque in città. A me è piaciuto trovarmi in una situazione così dove mi dovevo mettere in gioco. Quindi trauma non lo definirei, però sicuramente complicato, ma fa parte del gioco.
E te, Sergio?
Guarda, sono d'accordo con quello che ha detto Marco. Non è un trauma, però molte cose semplici che vengono a mancare poi diciamo, le risenti. Marco ha fatto l'esempio del motorino, devo dire, è un esempio calzante per noi palermitani. Passare da una mobilità, sai, in 5 minuti posso essere dappertutto. Quindi avere questa libertà anche di insomma, poter progettare le proprie giornate senza alcun limite, che comunque Dei
veramente a
propri
Palermo col
mezzi.
motore puoi essere ovunque. Questo senza dubbio è vero, però c'è da dire anche che l'abbandono della comfort zone, secondo me, è quella anche un vero benessere. Però un benessere diverso, dai, non il classico tornare a casa e trovare la cena pronta. Però sai, avere la libertà di dire stasera mangio la fetta di carne, perché ti sei comprato la fetta di carne. Hai questa indipendenza da ragazzo. Io, per esempio, ho vissuto fuori, però ho fatto sempre l'università a Palermo, quindi ho sempre avuto questi momenti di libertà un attimo quando andavo, non so, a Roma, o sono stato a Bruxelles, ora che sono qua a Saragozza. Quindi ti dico, sì, senti la lontananza da casa, però sei anche felice perché stai provando un'esperienza diversa, con emozioni diverse e ti stai approcciando anche in maniera diversa. Ok, io avrei una domanda. Dopo la luce di comunque del periodo che siete stati qui, quindi ormai 3 mesi a Saragozza, cosa pensate? Nel senso, vorreste continuare questa esperienza? Pensate che sia deleterio tornare adesso a Palermo? E quali sono un po' le vostre prospettive per il futuro, dopo aver vissuto questa esperienza?
Vai, Sergio.
Allora, rispondo in più punti. Allora, è deleterio tornare a Palermo? Certo non è una cosa facile, una volta che ci si è abituati a una nuova città, a un nuovo ritmo, si stanno prendendo le proprie abitudini. Però devo dire, Palermo è una città che manca, dopo 6 mesi manca a tutti, è difficile negarlo. è una città che ti avvolge col suo clima, col suo modo di fare. Sai, io ritengo che gli Erasmus siano, come tutte le esperienze all'estero, sia una cosa che più ne fai meglio è. Quindi stare 6 mesi, stare un anno è indifferente per quanto mi riguarda. Purché però ci sia come meta finale quella di tornare a Palermo. Perché una cosa che non mi stancherò mai di dire è che è giustissimo conoscere il mondo, esplorarlo, navigarlo, approfondirlo il più possibile. Però l'importante è avere la meta che è sempre quella di casa, perché una volta acquisite tutte queste culture, conoscenze e voglia di fare, bisogna prenderle, metterle in un sacchetto e tornare a casa ed essere pronto a utilizzarle là.
Proprio su questo punto avrei una domanda, poi passiamo, diciamo, all'opinione di Marco. Che cosa pensi che dovrebbe fare, diciamo, la Palermo e tutta la Sicilia comunque per far ritornare un po' le persone nel proprio paese di nascita? Nel senso, quali sono le tematiche o le politiche che si dovrebbero attuare secondo te? Anche perché questo
Guarda,
è un problema comunque recente, attuale, nel senso che c'è sempre un po' questo trend ormai che la gente, diciamo, del sud vada al nord e comunque anche
assolutamente sì.
all'estero.
Noi, se non vorrei citare un dato sbagliato, ma credo siano circa 100.000 i giovani che ogni anno abbandonano il mezzogiorno d'Italia. Cosa poter fare per attrarli di più? La verità è che pecchiamo di quei servizi essenziali slash basilari che un paese civile deve avere. Quindi manchiamo di infrastrutture, manchiamo di servizi, manchiamo di opportunità, che non mi fraintendete, però non opportunità dal punto di vista lavorativo e basta, ma opportunità proprio di vita, cioè la possibilità di avere un'esperienza nuova con degli amici appena conosciuti, l'internazionalità della città che in questo momento è molto carente. Noi, io parlo poi da palermitano affezionato, potremmo essere veramente il centro d'Europa, il centro del mondo. Abbiamo una posizione strategica, abbiamo una vicinanza incredibile con tutte le parti del mondo praticamente. Veramente, dalla Sicilia potresti essere in poche ore con l'aereo dappertutto. E questo credo debba essere un po' un progetto Palermo 2050, ecco, che tenda sia a riorganizzarsi da un punto di vista strutturale, organizzativo e dell'offerta dei servizi, ma soprattutto debba in qualche modo diventare competitiva, ecco, con le altre città. Io ora, per esempio, sono qua in Erasmus a Saragozza, in Spagna, e mi rendo conto che non hanno chissà quali servizi nelle città, hanno il tram, hanno i servizi pubblici che funzionano, hanno degli ospedali, insomma, tutte cose che puoi tranquillamente avere anche a Palermo. Solo l'attrattività dell'insieme di queste cose è una cosa su cui ancora dobbiamo lavorare decisamente.
Marco, che ne pensi?
Per me non vorrei sembrare catastrofico, sono d'accordo con quello che ha detto Sergio, però semplicemente secondo me più che 2050 si parla 2200, perché io proprio non intravedo miglioramenti, perché il problema secondo me sono le persone, la gestione che fanno le persone. Potranno passare anche 100 anni, ma se le persone che vivono a Palermo e la maggior parte sono in un modo, ovvero che inquinano la stessa città dove vivono, quindi non si fanno problemi a gettare la carta a terra, a buttare le scorie nel mare, che ogni estate a Palermo si sente: a Mondello hanno buttato, c'è l'alga tossica perché hanno inquinato quello a destra e a sinistra. Queste cose ci saranno sempre, sempre, a ripetizione, anche fra 40 anni, fra 80 anni. Finché non si risolverà il problema delle persone, finché le persone che abiteranno a Palermo non cambieranno la propria mentalità, non si andrà mai da nessuna parte. È proprio la gestione delle cose che non va bene. A Palermo arriva sempre tutto in ritardo. Il tram, addirittura davanti a casa mia, ancora c'è il cantiere del tram che è aperto da 3-4 anni. Cioè, queste cose sono proprio incredibili. Se pensi che dall'altra parte del mondo, se si rompe una tubatura in una strada in Giappone, in 2 giorni hanno già riparato tutta quanta la strada, mentre là c'è un cantiere per un'opera pubblica che va avanti da anni e anni e anni a bloccare strade. Sono chiusi i negozi in quella strada perché il cantiere ha bloccato tutta la strada, nessuno passa più da quella strada. Sono chiusi i panifici, sono chiusi i negozi di case, una banca, perché c'è una gestione proprio fatta male, fatta male. Io ho sempre pensato che se Palermo fosse, non in Italia, Negli Stati Uniti, con la gestione che ne so che hanno gli americani, sarebbe diventata Beverly Hills 2.0. E invece c'è sempre una gestione del cazzo, c'è sempre gente che vuole fottere il prossimo, gente che non gliene fotte nulla se inquina la stessa aria, lo stesso mare, la stessa terra che calpesta ogni giorno. Quindi non vorrei sembrare catastrofico, però io non vedo molte possibilità di un cambiamento.
Ok, avrei una domanda, diciamo, sempre relativa a questo topic. Pensate che con, diciamo, l'ingresso della generazione Z, quindi comunque tutte le persone nate dopo il 99, dopo il 96, comunque ruoli dirigenziali, e diciamo molte persone adesso si stanno apprestando al lavoro, noi che siamo comunque 97, 99, pensate che la situazione possa cambiare, anche perché comunque un dato rilevante che viene sempre citato è il fatto che le nuove generazioni sono sempre più attente ai cambiamenti climatici, al rispetto dell'ambiente e giù di lì. Quindi pensate che nel momento in cui la nostra generazione diventerà adulta, queste cose, questo trend sarà invertito oppure no?
Permettimi di fare un'osservazione. Quanti sono i giovani in Italia?
Ecco.
Pochi. Sono pochi.
Per questo è vero.
Io ho molta fiducia nella mia generazione, nella nostra generazione, in quelle che verranno dopo ancora di più. Il problema è che in un paese democratico la rappresentanza è tutto. Il 20% di una popolazione può scegliere per l'altro 80%. In passato ci abbiamo provato e sappiamo tutti come è andata a finire. Io sono sicuro che le iniziative, diciamo, le morali e le visioni nostre, di chi verrà dopo di noi, saranno sicuramente corrette e orientate verso i giusti principi. Se questo sia abbastanza, lo chiedo a voi, perché vedendo un po' quella che è la realtà, lasciamo stare Palermo, ma proprio italiana, perché comunque poi alla fine è un problema generale dell'Italia questo. Quanto riusciamo a essere rappresentati con le nostre visioni dell'Italia 2030, 2050, 2100? Mi piace questa cosa di ripetere 2030, 2050, perché sono degli obiettivi che ci siamo imposti a livello internazionale. C'è l'Agenda Europa 2030, che ha 12 o 14 GDP molto importanti di GCS da sviluppare. Cioè, abbiamo veramente tante, tante cose che già dovremmo realizzare entro il 2025, 2030, 2050. Ma non noi, le generazioni che in questo momento hanno il potere. Ma quanto di questo riusciremo a fare, ragazzi? Perdonatemi. Quanto di questo riusciremo a fare?
Guarda, se già riusciamo...
Secondo me...
Vai, vai, Marco, vai.
Vai, vai.
No, vai, 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 tranquillo.
Dicevo, secondo me magari sì, migliorerà un pochino la cosa, migliorerà perché appunto i giovani magari sono un pochino tendenti più verso al sostenibile, però secondo me sarà già troppo tardi quando arriverà quel momento. Sarà già... I giochi saranno già fatti, ci sarà veramente poco spazio di manovra, se non inesistente, e sarà troppo tardi ormai.
Mi piace questa visione catastrofica di Marco contro comunque Sergio, che è un po' più moderato.
E... No, a me non piace dire catastrofica, secondo me è molto realista più che catastrofica.
Tende ad avere più ragione di me lui, questo è il problema vero e proprio. Che io, come dicevo prima, sono un amante dell'Italia, della Sicilia, di Palermo, quindi cercherò di difenderla finché ne avrò le forze. Però scontrarsi poi con la realtà è un'altra faccia. Mi piace definirmi un po' un illusionista, perché mi illudo in qualche modo che sia Palermo, che ci sia una Palermo 2030-2050 che ci aspetta. Però la verità è che bisogna soltanto alzare lo sguardo e rendersi conto che la città non va in quella stessa direzione tua.
Purtroppo la verità è che fin da quando noi eravamo piccolini, sono passati 20 anni, è sempre la stessa storia. E se sono passati 20 anni ed è sempre la stessa storia, perché tra 20 anni non dovrebbe essere di nuovo la stessa storia? Cioè, dove sono i segnali che dici, ah dai, le cose stanno migliorando?
Okay.
Boh, io li vedo, ma sono veramente troppo, troppo pochi e deboli per far sì che mi facciano pensare sì, tra 30 anni sarà diverso.
Okay. Guarda, io quello che credo... Vai, vai Sergio, scusami. Vai.
E concludo. Mi viene da citare il grande giudice Giovanni Falcone, che dice: dove non arriva lo Stato, arriva la mafia. Io mi piace sempre modificarla questa frase e dire dove non arriva lo Stato, arrivano i privati. Ma secondo voi arriveranno i privati prima della mafia e quindi salveranno l'isola, salveranno tutto quello che c'è da salvare? E non parlo solo di beni privati, ma parlo proprio di beni pubblici, strade, parchi, spiagge, che il problema di cui parlava prima Marco, ovvero quello in cui buttano batteri nell'acqua e poi l'acqua diventa non balneabile, o comunque la fauna ne risente. Alla fine chi è? È un signore col suo furgoncino in cui è andato a scaricare, è andato a raccogliere i liquami da qualche parte, solo che siccome deve pagare 150 € spara una cifra per andare a svuotare in maniera sistemata il suo furgone, va a mare, apre la botola e scarica. E questo purtroppo, signori miei, è un atteggiamento mafioso, parliamoci chiaro, è un atteggiamento mafioso. Mafia non vuol dire l'organizzazione, vuol dire il nostro atteggiamento, il nostro modo di fare. Perché
Sono
se io quando
assolutamente
vado al bar
d'accordo.
e pago 61 € non mi fanno lo scontrino e non pago col POS, è mafioso lui, ma sono mafioso anch'io.
No,
Sono d'accordo, è
totalmente
quello
d'accordo.
che in...
È un atteggiamento, è
Sì.
insito nel nostro modo di fare,
Però
purtroppo.
guardate,
E la
guardate.
difficoltà, scusami, è
Vai.
cambiare questa cosa.
Guardate, quello che credo io è che per citare pure quello che ha detto Marco prima, è che perché nei dei 20 anni precedenti ad adesso, comunque le situazioni non sono cambiate, perché nei prossimi 20 anni dovrebbe cambiare? Quello che credo io è che il mondo è cambiato tanto negli ultimi 20 anni. Considerate che 20 anni fa uno su 8 persone aveva un computer, adesso abbiamo tutti computer, tablet, le cose. Quindi il mondo è cambiato velocemente. E quello che credo io è che proprio il fatto che noi siamo la prima generazione completamente digitale, nel senso che prima, se succedeva qualcosa dall'altra parte dell'Italia, tu lo vedevi tramite i giornali o lo vedevi tramite i giornali cartacei, basta. Adesso, col fatto che siamo costantemente connessi, col fatto che persone da differenti paesi sono connesse e si sono unite, guardate l'esempio di Greta, quello che ha fatto, che prima era una bambina, quando è iniziato, adesso comunque si è andata a confrontare comunque con personaggi politici ed europei di ogni dove. Quindi quello che credo io è che secondo me qualcosa è già in moto. Cioè, credo veramente che la nostra generazione possa veramente risolvere le cose, ma perché siamo sempre stati connessi l'uno con l'altro? Ok, molte persone
Mi
vedono che.
riallaccio.
Vai, scusami, vai,
No,
continua.
finisci, scusami, finisci.
No, quello che, per concludere, quello che dico io è che il fatto di essere sempre connessi con le altre persone, di essere comunque diciamo uniti, non sei più solo tu l'individuo che abita nel tuo paesino, diciamo di provincia, e vedi lo schifo che c'è. Cioè adesso sei connesso con altre persone che la pensano come te e vogliono provare a cambiare le cose. Questo secondo me può essere uno dei fattori di successo nei prossimi 20 anni per rispettare l'agenda.
Purtroppo io non sono d'accordo con quello che hai affermato. E ti do due dati reali. Il primo, overinformazione. Stiamo vivendo in un momento di overinformazione. Siamo troppo informati rispetto a quello che sono realmente i fatti. Siamo in un momento in cui c'è così tanta informazione che riuscire a seguire, riuscire a rendersi conto di quello che sta succedendo attorno a noi è sempre più difficile. È vero, come dicevi tu, che 20 anni fa se scoppiava una bomba del gas a Milano, lo sapevi una settimana dopo sul giornale di Sicilia, te lo compravi nell'isola, arrivava, lo leggevi, dici, mia, a Milano è successo. Ora questa cosa non è più così, è vero. Però siamo bombardati 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, da miliardi e miliardi di notizie, di informazioni che vorremmo raccogliere, elaborare e utilizzare in un secondo momento, però rischiamo di essere accecati da questa immensità di informazioni che abbiamo. E questo è sia una cosa buona, ma soprattutto una cosa molto negativa. Perché in questo momento è facile dimenticare una cosa perché ne succede un'altra altrettanto importante il giorno dopo. E mi viene in mente di quando si parlava di Covid e in 3 giorni dopo si parla solo di Ucraina. Ai nostri telegiornali. Ditemi se sbaglio. Prima si parlava di Covid, di Covid, di Covid, di Covid. In una settimana il Covid è sparito e si parla di Ucraina. C'è ancora il Covid in Italia o sono solo io a crederlo? Siamo purtroppo in una fase in cui riuscire a destreggiarsi in quella che è la macchina mediatica e riuscire ad avere una propria opinione lucida, chiara e corretta si sta verificando sempre più difficilmente, si sta verificando in maniera sempre più difficile.
Più che altro, secondo me, c'è un problema proprio nel meccanismo dell'informazione, perché
l'informazione, cioè i giornali, le notizie, cioè devono vendere, devono fare click, e per questo molto spesso, quasi sempre, ricercano più appunto il titolone, l'attenzione immediata, più che l'informare, la vera notizia. In un momento in cui il riflettore non è più sul Covid, perché è già tanto tempo che se ne parla, perché tutti sono rotti i coglioni, e c'è un'altra cosa rilevante come la guerra, non ha più interesse quel giornale, quella testata X, a riportare un titolo sul Covid, perché sa che farà la metà della metà della metà delle visual, dei click, degli ascolti di una notizia sull'Ucraina che dichiara di fare questo e quest'altro, la Russia che dichiara di fare questo e quest'altro. Come, secondo me c'è un vizio proprio nel sistema, perché, ma non si può risolvere, è così naturalmente e sarà sempre così. Cioè, a meno che non siamo tutti esseri umani perfettamente coerenti, onesti intellettualmente con noi stessi, e quindi tutti i giornali riportano le notizie perfettamente come stanno, fregandosene dei click e delle visualizzazioni che devono fare, fregandosene di tutto, ma non esiste una cosa del genere. L'essere umano non è così, l'umanità non è così, e quindi sarà sempre così, ci saranno sempre questi problemi.
Neanche la radio, il servizio, diciamo, divulgativo italiano riesce a essere così inter partes. Cioè non è insito nel modo di fare informazione quello di rispettare la notizia, ma più quello di modificarla,
Avere un
di...
secondo fine dietro.
Sì, non si fa più informazione per il mero senso di fare, per lo scandalo, per il mero senso di fare scandalo. Ormai si fanno processi politici sui giornali. Ormai si fanno accuse contro personaggi pubblici sui giornali. E siamo pieni di questi casi. Attenzione, c'è anche del bene, c'è anche del buono. Non sono tutti giornalisti
Esatto.
a cercare diciamo, la disinformazione pura. Ci sono dei bravi giornalisti che tutti i giorni mettono al servizio la loro penna per cercare di dare una visione reale e costruttiva della società. Però la verità è che siamo sommersi da
Però
quantità.
Sergio, guarda, il fatto di essere sommersi sicuramente ha molti aspetti negativi, ma questo permette comunque all'individuo singolo comunque di filtrare le informazioni da solo, nel senso che se prima avevo due o tre giornali e avevo tre fonti e quelle tre fonti erano quelle ufficiali, adesso ho 10 fonti,
Bisogna
esatto,
essere in grado di farlo, però.
bisogna essere in grado di farlo. Questo è importantissimo,
Allora,
anche
da
perché...
questo punto di vista ti do ragione e ti dico, anzi, fortunatamente noi come quantità di, diciamo, di mittenti, barra di fonti, siamo sempre in mano a fonti bene o male attendibili, comunque tutte fonti meritevoli di essere ascoltate, ecco. Penso magari all'America, dove è più facile trovare decine e decine e decine di media che fanno solo disinformazione dalla mattina alla sera, senza entrare nello specifico. Però magari noi rispetto ad altri paesi abbiamo la fortuna sì di avere tante fonti, ma che siano tutte fonti attendibili. Il mio era un pensiero un po' più generale, pensavo, sai, a tutta quella disinformazione che si fa a livello mondiale, semplicemente anche non comprendendo realmente i fatti come sono andati. Faccio un esempio stupido, un giornale italiano riporta una notizia avvenuta in America in maniera diversa rispetto a come realmente la notizia è accaduta o come stessa la riportano gli americani. Quindi questa, diciamo, traduzione già va a inficiare l'autenticità della notizia. Poi siamo sempre d'accordo che la scelta delle fonti è un nostro compito, è un compito arduo ed è un compito che ogni giorno dobbiamo rispettare e portare a termine. Su questo ti do ragionissima.
Marco?
No, io come ho detto sono
Marco è
d'accordo, però
d'accordo.
sono d'accordo. Secondo me il problema di fondo è sempre quello. Sarà sempre così perché l'essere umano tende un pochino a non essere onesto, a cercare il suo secondo fine, a non essere totalmente solidale col prossimo, ma magari a scaricare il problema su qualcun altro. Qualcun altro ci penserà. Come l'esempio che ho fatto prima, delle le scorie nell'acqua. Qualcuno ci penserà, tanto che me ne frega, non lo faccio io il bagno qua. Non è un problema mio. Allo stesso modo, qualcuno scrive una notizia scritta male o palesemente con un secondo fine, solo per fare il titolone, che però un titolo clickbait, solo perché pensa, sti cazzi, io Io devo fare così perché il mio datore di lavoro mi ha detto che devo fare così. Non è un problema mio se poi qualcuno legge quella notizia e si fa un'idea sbagliata. Sempre così.
Secondo voi, sempre in tema, diciamo, di informazione, quali pensate che possono essere, diciamo, gli interventi che dovrebbe fare il governo per regolare questa cosa? Perché chiaramente, in un mondo ideale, come diciamo prima, l'individuo singolo deve essere in grado di filtrare le informazioni e capire quali sono attendibili e quali no. Secondo voi il governo, lo Stato, comunque, come garante comunque della democrazia, cosa dovrebbe fare secondo voi? Lo so che è una domanda
Ecco, vedi, è
difficile,
una domanda abbastanza complessa. Proverò a
completamente
darti una
complessa.
risposta
Possiamo provare a dare comunque
per quelle che sono le
per
nostre
quello che sono le nostre opinioni,
conoscenze.
le nostre esperienze, nel senso.
Allora, io penso da un punto di vista, diciamo, legale, ritengo che la burocratizzazione di questo settore sia, come dire, un errore, perché un principio di correttezza e diciamo di come operare ce lo dà la nostra Costituzione, dove un po' diciamo ci linea diciamo, il rispetto che ogni cittadino deve avere sia della cosa pubblica ma del cittadino in sé. Quindi realmente poi la mia domanda non è che questa regolamentarizzazione tende a bloccare troppo un'informazione, e mi spiego meglio. Il problema dell'Italia è che fatta la legge si trova l'inganno. Questo è il nostro modo di operare. In qualunque settore stiamo trattando, in qualunque settore stiamo analizzando, qualunque area stiamo analizzando, la risposta classica dell'italiano è fatta la legge, trovato l'inganno. Quindi la mia domanda a questo punto è: non è forse meglio ridurre la presenza di queste leggi, non tanto per permettere l'inganno, ma a questo punto per permettere almeno a tutti la stessa libertà di operare?
Allora, secondo me io potrei anche dire, bisognerebbe mettere delle multe mettere solo profili verificati, quindi tu per farti il tuo profilo Facebook, Twitter devi mandare, che ne so, i documenti, carte d'identità, queste robe qua, e chi diffonde fake news gli fai una multa. Potrei dire questa cosa, ma invece io preferisco pensare che il governo, lo Stato in generale, non solo italiano, ma mondiale, cioè la cosa ideale, secondo me, sarebbe più che altro potenziare tutto il sistema scolastico per far sì che crescano persone che un domani non hanno interesse, non hanno bisogno, non hanno voglia di mettersi a diffondere fake news e loro stesse sanno filtrare in modo adeguato cosa è reale, cosa non è reale, cosa è una cazzata, cosa è giusto, per far sì che un domani quelle persone, quando diventeranno grandi, avranno un comportamento molto più adeguato, magari. Quindi non bloccare le fake news e la disinformazione con delle multe, perché secondo me non è mai la soluzione giusta. Secondo
No, anche
me è
perché
sempre meglio essere più liberali.
ti interrompo, scusami, anche perché comunque questo va contro un po' i principi cardine della Costituzione, nel senso se tu elimini le fake news, nel senso elimini il diritto di parola, nel senso di esprimere
Libertà
le
di
proprie
parola,
idee.
insomma.
Esatto, cioè nel senso è un po' infattibile. Quello che credo io
Sì.
è, mi riferisco a quello che dice Marco, è proprio il fatto di cercare di creare un pensiero comune tra le nuove generazioni. È l'unico modo, nel senso di
Ma sì, una
istruirlo.
comunità di pensiero, di
Esatto.
responsabilità, e secondo me questo lo puoi fare solo potenziando le scuole, cioè crescendo bambini che un domani saranno adulti nella società, che avranno un determinato pensiero, un determinato comportamento. Quindi, secondo me, l'unico modo da fare è investire, potenziare le scuole, tutte le infrastrutture, e poi fra 20 anni potrebbero esserci dei buoni risultati.
Faccio un salto a Palermo riallacciandomi a quello che ha detto Marco. Davanti all'entrata del nostro magnifico Teatro Massimo abbiamo una bellissima frase che è: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Secondo me il senso di profondità di questa frase è molto ampio e la voglio anche modificare. L'arte e la cultura rinnovano i popoli e ne rivelano la vita. Ora, come dice Marco, la cultura è la base del nostro modo di essere. Se noi avessimo una cultura minima, capiremmo che quando leggiamo l'articolo Edoardo è stato su Marte con una Fiat 500 ed è tornato a piedi, sappiamo che non può essere vero, perché se avessimo un minimo di cultura sapremmo che è una fake news, quindi anche se la leggiamo e la clicchiamo, comunque il nostro cervello non l'assorbirebbe. Se invece siamo liberi di credere qualsiasi cosa, perché non avendo una cultura obbligatoria, che non è la scuola d'obbligo, ma è una cultura d'obbligo, devi conoscere le istituzioni, devi conoscere il mondo che ti circonda, devi conoscere un po' di realtà. Non basta studiare la Divina Commedia a scuola, è bellissima e sarà super formativa, non lo metto in dubbio. Però è il momento di tornare a insegnare educazione civica nelle scuole, obbligatoria, seriamente. È il momento di tornare a parlare di una cultura italiana, è il momento di tornare a essere figli degni dei nostri padri costituenti. Parliamo di gente che nella vita ha studiato tanto, ha dato tanto alla nazione e alla fine della guerra si è seduta a un tavolo per dare una Costituzione a noi che potessimo sfruttare nel corso delle centinaia d'anni che sarebbero venuti. Quindi io penso che per un segno di rispetto verso di loro ci debba essere una cosiddetta cultura d'obbligo. Io ho un professore all'università che sostiene che la scuola d'obbligo dovrebbe terminare con una laurea triennale in economia. Dopodiché, 23 anni, sei una persona formata, con un po' di cultura, sei pronto per intraprendere un percorso di medicina, di giurisprudenza, di ingegneria, di biologia, di chimica. Perché alla fine cosa sono 3 anni in questa nuova vita che stiamo percorrendo? Ci portano semplicemente diciamo allo stesso livello di molti altri, e dopodiché possiamo avere tutto il tempo del mondo per proseguire i nostri studi verso discipline che siano meritevoli della libertà e della sicurezza che abbiamo nel 2021.
Allora io dopo queste bellissime parole direi che ci siamo. E ringrazio Sergio e Marco per essere venuti qua e ci vediamo la prossima settimana. Grazie
Edoardo, ringrazio te
ragazzi. Grazie a te.
e ringrazio anche chi ha avuto la pazienza di ascoltarci per tutto questo tempo. Un saluto e vi aspettiamo presto a Palermo per l'edizione opposta rispetto al podcast.
Grazie
Un saluto
ragazzi.
ragazzi, grazie a voi della
Davanti al
chiamata.
mare, magari. Al mare.
Ciao, decisamente.
Ciao, ciao.